nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil emolduram, aquarela, meu Brasil.
Boa tarde, buon domingo, buon pomeriggio e buona domenica, gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e come ogni domenica vi porto un po' nel mio mondo, in Brasile, no Brasil, e lo faccio attraverso le storie del nostro folklore, il racconto delle nostre tradizioni, ma anche attraverso dei mini viaggi, no? Siamo stati a Rio de Janeiro, a Fernando de Noronha, ho parlato a lungo dei miti del nostro folklore, inteso proprio come personaggi del folklore, e questa diciamo che era la caratteristica principale di Mitologia Popolare. Però poi un po' perché ho esaurito di fatto i miti, perché ne ho raccontati davvero davvero tanti, anzi se volete andarveli a recuperare potete sempre farlo sul sito e sull'app della radio, e un po' anche perché volevo dare un nuovo taglio diciamo alla trasmissione, renderla anche più interessante, perché il folklore è un cappello sotto il quale possiamo mettere davvero un sacco di cose, no? E oggi è una puntata molto molto speciale, perché appunto unisco un po' il vecchio e il nuovo, cioè parlo di un argomento nuovo, quindi che sta sotto sempre al cappello folklore, però che non è un mito diciamo e basta, che però appunto è strettamente connesso a una leyenda, no? Una leggenda, un mito molto bello, molto particolare, e che insomma scopriremo a fine puntata. Insomma, spero che appunto questa nuova forma vi stia piacendo. Come sempre però ascolteremo anche tanta musica brasileira, musica brasiliana, e quindi cominciamo subito come sempre. Sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
De onde vem a farinha?
Vem da mandioca.
De onde vem o beiju? Vem da mandioca, de onde vem o tucupi?
Vem da mandioca.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
De onde vem o carimã?
Vem da mandioca.
De onde vem a maniva? De onde vem?
Vem da mandioca.
De onde vem a tapioca? Vem da mandioca. De onde vem o caxiri?
Vem da mandioca.
Mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu antepassado.
Mandioca na coivara, mandioca no roçado, mandioca foi plantada pelo meu
Vem da mandioca, ciência e poesia, Moreno. Questa è una canzone appunto che dice, racconta proprio che tutto viene dalla nostra protagonista di oggi, che è a mandioca. Quindi adesso non mi ricordo esattamente il testo della canzone, però insomma, da dove viene la tapioca viene da mandioca, di onde vem o bijou viene da mandioca. Insomma, dicevo prima che la puntata di oggi sarà un po' particolare, appunto perché unirò il vecchio e il nuovo, quindi la mitologia popolare fatta di lendas, delle leggende del nostro folklore, unito anche alla nuova veste che ho dato al programma, che è quella appunto di parlare in generale delle nostre tradizioni. E appunto lo faccio attraverso il cibo questa volta. È la primissima volta che dedico una puntata a qualcosa che si mangia, e appunto la protagonista di oggi è a mandioca. Pão da terra, rainha do Brasil, pane della terra o regina del Brasile, perché è proprio così, con questa frase, no, rainha do Brasil, che l'antropologo e storico Luiz da Câmara Cascudo, che ormai avete imparato a conoscere o quantomeno avete sicuramente familiarizzato un po' col suo nome, perché insomma è autore di libri importantissimi che raccontano miti e folklore brasiliano, che ho citato più volte, soprattutto appunto rispetto al suo grandissimo lavoro folclorico. Ecco, se non l'avete mai sentito nominare, ecco, Cascudo, oltre a fare un grande lavoro con il folklore inteso proprio come miti, ha dedicato parte della sua vita a redigere questo capolavoro che si chiama Storia da Alimentação do Brasil, Storia dell'alimentazione in Brasile. È un libro di 900 e rotte pagine, che io ovviamente ho comprato adesso che a dicembre, quando sono stata in Brasile. Vi parlerò ancora di questo libro perché è davvero un capolavoro, c'è una ricerca mastodontica che Cascudo ha fatto sulla storia della nostra alimentazione, partendo proprio dal menù degli indios, passando per i portoghesi, quindi anche tutti quelli che sono passati in Brasile, che hanno lasciato qualcosa, le persone provenienti dall'Africa, come si mangia, perché si mangia in alcuni momenti specifici, come si mangia, i riti, i miti anche legati al cibo. Quindi insomma proprio una raccolta che ci spiega come le tradizioni folcloriche siano ovunque, anche forse soprattutto nel cibo, no? Ecco, lui ha dedicato un capitolo intero a questa parte del cibo brasiliano. Quindi io praticamente, quando ho preso sto libro, l'ho portato a casa, 900 e rotte pagine di libro, l'ho preso, ho cercato nell'indice, quando ho iniziato a preparare la puntata di oggi, e cercavo nell'indice parola mandioca, no? E non l'ho trovato, ho pensato, vabbè, che strano, boh. Allora ho scorso di nuovo tutto l'indice e niente, non trovavo mandioca, niente di niente. Ho scorso una terza volta, strizzando e sgranando gli occhi, come a dire, oh, ma non ci vedi? Niente. Alla fine ho fatto caso che a pagina 90 è indicato il capitolo in cui il titolo è semplicemente e banalmente Rainha do Brasil, proprio così, senza sottotitolo né niente, perché basta questo a farci capire che quel capitolo a pagina 90 è dedicato alla mandioca, perché è proprio la regina del Brasile, una radice straordinaria su cui ho davvero un sacco di cose da raccontarvi, quindi state lì che adesso vi dico tutto.
Meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, fim
laranja, que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim?
João e Maria, Nara Leão e Chico Buarchi, bentornati, questa è Mitologia Popolare, Popolare Network, io sono Loretta da Costa Perrone e vi ho appena svelato che la protagonista di oggi, insomma di questo programma che esplora un po' il folklore brasiliano inteso proprio come tradizioni della cultura brasiliana, insomma la protagonista è la mandioca, che forse in italiano è più conosciuta come manioca, manioca può essere, vabbè. Comunque, che cos'è la mandioca? Io mi riferirò sempre, parlerò sempre con il modo di dire che abbiamo noi, mandioca, quindi insomma abituatevi a questa dicitura. Allora, mandioca è semplicemente una radice che ha origine in Sud America. La cosa molto molto particolare, che è il motivo per cui l'ho scelta oggi, è che unisce proprio la cucina nazionale brasiliana, perché viene davvero consumata indistintamente da nord a sud, cioè la trovate ovunque in varie salse, ha vari anche nome, no? Tipo macaxeira, mia zia la chiamava macaxeira, non l'avevo mai sentito dire così, oppure aipim anche, e insomma mi verranno in mente poi man mano gli altri nomi, però insomma nasce nella regione amazzonica e poi piano piano si diffonde in tutto il mondo. In generale, vi faccio una piccola parentesi così nutrizionale, ha un altissimo valore energetico, è ricca di fecola e di sali minerali ed era la base dell'alimentazione degli indios prima dell'arrivo dei colonizzatori portoghesi, e lo è tuttora, nel senso che ancora oggi è la base dell'alimentazione del Brasile e ha un grandissimo potenziale economico non del tutto sfruttato in generale questa radice. Sempre tornando a Luisa Câmara Cascudo, perché parleremo tanto anche di lui, tornerà spesso, ha soprannominato la mandioca, dicevo, come o pão da terra, pane della terra. Perché? Perché di questa radice viene utilizzato praticamente tutto, non solo nell'alimentazione umana e anche animale, ma proprio anche come materia prima, perché da questa radice si fanno anche tantissimi prodotti artigianali e industriali, quindi è davvero molto molto utilizzata. È anche molto versatile e ha, come appunto vi dico, ed è un ingrediente che dà origine a alcuni importanti prodotti della nostra cultura gastronomica, come appunto delle farine di cui parleremo anche tanto, farine che hanno varie consistenze, quindi non è la farina intesa come la farina bianca, quella con cui facciamo noi gli gnocchi, per intenderci la farina bianca di grano, no, hanno varie consistenze, pensiamo per esempio alla tapioca, no? Che deriva proprio da questa radice, ma anche alla gomma, quindi appunto, il che significa, e torno a ripetere questa cosa, che può essere utilizzato in tantissimi modi e anche in cucina, quindi in cucina la troviamo sia per i pasti principali come accompagnamento, ma anche come snack, come dessert, come torte, ecco, appunto, ecco, altri nomi che mi sono venuti in mente sono maniva, castellina, pão de pobre, ecco un altro nome, pão de pobre, che vuol dire pane dei poveri, e ecco il termine invece che la differenzia dalla mandioca selvatica è mandioca mansa, perché la mandioca selvatica non può essere essere consumata senza essere stata lavorata, perché ha un alto contenuto di un acido, insomma, che non fa bene all'uomo, e quindi, insomma, le sue foglie devono essere cotte e solo così, insomma, queste sostanze vengono liberate. Però, insomma, adesso state lì che torniamo a parlare di questa fantastica radice e vi racconto un po' le origini di questa preziosa cosa.
Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Vem pro swing vapor, relaxa o calor e quem sabe me amarrar. Vem, o teu sorriso é pequeno, no teu beijo tem veneno, está querendo
Swing d'accord, Daniela Mercury, bentornati, Mitologia Popolare, Popolare Network. Stiamo parlando un po', appunto, vi avevo lasciato dicendo che avrei iniziato a parlare delle origini di questa radice così importante per tutto il Brasile, che è la mandioca. E allora, no, Luisa Câmara Cascudo, appunto, nel suo libro Storia d'alimentação do Brasil, ci spiega che le prime descrizioni di questa radice le abbiamo dei documenti proprio che ne parlano e risalgono al 1576, proprio la primissima, e poi dal 1584 in poi. Come le abbiamo? Le abbiamo in una corrispondenza tra Pero de Magalhães Gandavo prima e poi Gabriel Soares de Souza, che dicono entrambi di aver mangiato qualcosa e dicono letteralmente a maneira de inhame de São Tomé, quindi alla maniera delle patate dolci di São Tomé. São Tomé è un arcipelago africano di lingua portoghese, no? In cui c'erano già evidentemente queste patate dolci. Ecco, in queste lettere appunto loro descrivevano queste inhame, che sono appunto delle patate dolci, ma la descrizione in realtà che fanno esattamente è quella della mandioca, che non è un tubero ma è una radice, quindi questa è la differenza sostanziale. Però chiaramente loro non capivano che cosa fosse, quindi pensavano, la descrivevano così vagamente come se fosse appunto una patata. Da quel momento in poi troviamo regolarmente storie di cronisti che affermano senza ombra di dubbio che questa radice fosse un alimento che si consumava proprio regolarmente, no? Che fosse, diciamo, quasi obbligatorio, indispensabile agli indios, ma anche per gli europei. Perché? Perché era saporito, dava forza e soprattutto era molto 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 digeribile. Ecco, e non solo, tutti i cronisti descrivono proprio in modo minuzioso come gli indios preparassero le farine, i mingau, diciamo dei porridge. Mingau è un porridge, una polenta molto liquida, ecco, ma preparassero anche delle torte, perché già ci facevano dei dolci con la mandioca. Ma soprattutto la mandioca era necessaria perché da lei si estraevano quelle che sono le basi dell'alimentazione indigena, che era la farina e i bejou. E tra pochissimo vi racconto tutto bene.
Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tutto.
Radio Popolare, ben ritornati, scusate, Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone. Abbiamo ascoltato Refazenda, Gilbert Giu, che stiamo finendo di ascoltare in sottofondo, e siamo qui per parlare della mandioca. È la prima volta, Mitologia Popolare, che racconto le origini proprio di un cibo. Ci saranno altre puntate come questa, ovviamente, anzi, se avete commenti, suggerimenti, reclami e soprattutto volete scrivermi, dirmi la vostra, potete farlo senza esitazione, mi trovate ovunque con il mio nome e cognome. E appunto vi invito sempre anche a recuperare le puntate precedenti se ve le siete perse. Vi avevo lasciato dicendo che appunto la mandioca è la base dell'alimentazione indigena, soprattutto per quanto riguarda farine e i beiju, che adesso vi racconto esattamente cosa sono, perché le due cose sono anche un po' connesse tra loro, perché a farina di mandioca è l'ingrediente utilizzato nella, per la produzione di vari alimenti, appunto tra cui il beiju, che era noto agli indios anche come mbiu, ma con la mandioca si fa anche la farofa, o pirão, insomma altrettantissime altre ricette della cucina brasiliana. Vabbè, allora, tornando al discorso di prima, la farina è chiaro, no? Che la si fa, anche se vi devo dire che, non so se ve l'ho detto prima perché un po' sto perdendo i colpi, ma dal libro di Luisa Câmara Cascudo, Storia da Alimentação do Brasil, è stata tratta una serie TV prodotta da Prime Video, quindi disponibile su Amazon, che non si può vedere in Italia purtroppo, che io però ho visto appunto durante il mio soggiorno in Brasile, ed è una serie divisa proprio per capitoli, e il primo capitolo è proprio questo della rainha do Brasil, quindi dedicato alla mandioca. E guardando questa serie ho visto che lavorare questa radice non è per niente facile, no? Perché già nel 1551 c'è stato un gesuita che, scrivendo della sua visita a Pernambuco, fa riferimento alla farina prodotta dagli indigeni, sottolineandone l'importanza nella cultura, e anche durante tutto il periodo coloniale la farina di mandioca diventa parte della dieta, e anche durante gli anni della schiavitù, no? Perché oltre a far parte della quotidianità per varie ragioni che dopo vedremo, fa parte anche abitualmente dei pasti dei viaggiatori portoghesi, anche perché era facile da portare ed era molto nutriente. Ma tornando alla sua produzione, no, che vi dicevo che era un po' complicata perché sono tanti passaggi, perché dopo chiaramente averla piantata eccetera eccetera viene raccolta, e una volta raccolta va pulita davvero molto molto bene, perché di fatto è una radice, no? Poi va grattugiata, e anche lì il grado di finezza è molto importante e varia chiaramente a seconda dell'utilizzo che se ne fa. Poi il tutto viene pressato molto velocemente per evitare che si scurisca o anche che si deperisca, e poi viene passata a mano nelle lavorazioni artigianali, ovviamente, cioè nel senso che oggi è tutto più facile con le macchine, però una volta, e ancora adesso in alcune zone, si fa ancora a mano con a pennellare, che è una specie di telaio con dei fori appunto di varia grandezza in cui si passa il risultato della prima grattata che si è fatta dopo averle e dopo l'essiccazione, no? Appunto per rendere i grani anche omogenei, perché poi è veramente un'opera d'arte, perché sono tutti della stessa grandezza questi chicchi, no? E poi da qui viene fuori anche quello che vi dicevo prima, il beiju. Beiju è una prelibatezza proprio appunto di origine indigena, a base di tapioca è estratto dalla mandioca, quindi è la stessa cosa, e questo beiju viene è il risultato della tapioca stesa praticamente su un piatto riscaldato o su una padella, che praticamente cosa fa? Si coagula e diventa una specie di frittella, una crepe, quindi immaginatevi questa roba tutta grattugiata che viene stesa, mi viene anche l'acquolina perché è davvero buonissima, tutta questa roba grattugiata viene appoggiata su una piastra molto molto calda, si scioglie, diventa tipo gomma, e poi viene farcita. Il ripieno varia, no? Il più comune è fatto con una specie di ricotta e del cocco, ed è veramente una cosa molto molto buona. Ce ne sono altre variazioni di questo beiju, che può essere farcito con la carne, ovviamente, esattamente come la piadina nostra, e però dal beiju si estrae anche da questo tipo di lavorazione si può estrarre anche un liquido che poi diventa una bevanda che veniva poi offerta agli amici o agli ospiti importanti.
Mas eu balanço o mundo, Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço só por balançar. Balanço às vezes por querer. Balanço só pra me amostrar. Balanço pra sobreviver. Botei tudo na balança. Botou fechada pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo. Mas eu balanço o mundo. Balanço pra te acompanhar. Na rede só eu e você. Sem hora pra se acordar. E se você não vacilar, vou balançar até morrer. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas mas eu balanço o mundo.
Balanceiro, Giuliana Linhares, Mitologia Popolare, Popolare Network. Io sono Loretta da Costa Perrone e stiamo parlando della mandioca, una radice tipica del Brasile da cui si estraggono tantissime cose, ma appunto soprattutto farina. E vorrei tornare un attimo su questo discorso, perché di fatto sono 5 secoli che la farina continua, diciamo così, ad avere credito e importanza, no? E perché? Perché è capace di fornire un nutrimento davvero davvero sostanzioso. E a proposito di questo volevo raccontarvi questo piccolo aneddoto personale, perché appunto dicevo che io sono stata in Brasile adesso a dicembre e la cosa che più è saltata all'occhio a mio marito in particolare, che era con me, perché vabbè lui è italiano, non c'era mai stato eccetera eccetera, era che non c'è il pane. Ecco, non c'è il pane e non esiste proprio, nel senso, durante i pasti, no? Non c'è, al di là che non ci sia il classico cestinello del pane a tavola come lo vediamo qui, no? Proprio in generale non è previsto il pane a tavola. Per me è una roba super naturale, ci ho fatto caso quando lui me l'ha fatto notare e ho realizzato in quel momento che per noi di fatto la farina in generale, soprattutto la farofa, che non è altro appunto che la farina di mandioca condita in mille modi, è il nostro pane. Cioè semplicemente questo. E appunto parlando di nuovo della serie, no? di cui vi dicevo prima, dicono proprio questo, poi l'ho vista dopo appunto, che la farina di mandioca si mette addirittura anche dentro al caffè, cioè proprio dentro la tazzina di caffè si fa una specie di pappa per dare sostanza, ma per rimanere al contempo leggeri, no? Perché ecco, la forza della popolarità di questo prodotto è sicuramente il fatto che sia nutriente, che sia resistente, quindi che possa crescere ovunque, ma soprattutto che sia molto 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 digeribile. Quindi se pensiamo a una situazione per esempio di grande caldo, di grande fatica fisica, come può essere appunto lavorare i campi o dover camminare per tante ore sotto il sole, ecco, in questo la mandioca dà sostanza e non appesantisce, così come noi in Europa mangiamo anche noi tutto di fatto con la farina, no? Perché gira tutto in intorno alla farina, nello specifico il pane, cioè così come un brasiliano che viene qua dice: caspita, ma c'è il pane ovunque con tutto. Ecco, diciamo che c'è proprio una relazione identica tra l'Europa, l'Italia con il pane e il Brasile proprio con le farine, perché in Brasile, guardate, ve lo posso dire con certezza, cioè non si può pensare di vivere senza le farine. E anche Cascudo lo dice nel suo libro, che senza la farina il pasto sarà incompleto e addirittura sarà un pasto fallimentare, dice, perché la farina di mandioca è cibo di volume, lo definisce, un cibo che sazia e soddisfa. Noi lo mangiamo puro, lo schiacciamo tra le mani, la mastichiamo anche, no? E racconta anche questo episodio molto molto divertente Câmara Cascudo, che dice che a un certo punto un indio dello stato del Rio Negro in Amazzonia dice che si è perso all'interno della foresta per una decina di giorni e di fatto è tornato completamente deperito, perché non si capiva perché fosse tornato deperito, perché gli hanno detto: scusami, ma non hai mangiato, non potevi cacciare, non potevi mangiare la selvaggina? E lui diceva: sì certo, potevo farlo, ma non l'ho fatto perché non c'era la farina, e quindi come l'avrei mangiata quella roba, no? E poi un altro episodio sempre citato da Câmara Cascudo, che due esploratori nel 1819, esausti insomma, si avvicinano finalmente a un fiume e chiedono a una persona da lontano, gli dicono: c'è da mangiare lì? Potete nutrirci, darci da mangiare? E la persona gli risponde: sì certo, venite che c'è abbastanza di tutto, no? E per rendere ancora più magico questo momento di raggiungimento del cibo, dice: c'è farina, abbiamo farina e acqua, c'è farina e acqua. Quindi insomma tutto questo ve lo sto raccontando per dirvi di quanto sia un alimento davvero davvero importante da sempre nella cultura e nella cucina brasiliana.
Uma cabrocha bonita cantando e sambando que não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria, que tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Para eu cantar o samba não preciso orquestração, gosto mais de uma cuíca, um cavaquinho, um pandeiro e um violão. Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Uma vez fui convidada pra num samba ir brincar e me deu uma tremedeira nas cadeiras que eu tive que gritar: não vou mais lá. Gosto mais de uma cuíca, um cavaquinho, um pandeiro e um violão. Uma cabrocha bonita cantando e sambando quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer
vamos lá.
Samba Rasgado, Gal Costa, Mitologia Popolare, bentornati. Stiamo parlando da Mangioca e volevo concludere un po' il discorso dicendovi che Luisa Câmara Cascudo è di fatto il primo autore a rendersi conto di una cosa di cui ancora non vi ho parlato, ma su cui tornerò nelle puntate future, perché appunto vi ho detto che riparleremo ancora di cibo in generale. E Cascudo cosa dice? Dice che la mangioca e il mais o miglio sono gli ingredienti basici della cucina indigena e fa proprio una distinzione, perché dice esiste proprio un'area geografica mangioca che è di fatto Amazzonia e la parte un po' litorale, e un'area geografica mais, appunto, di cui vi racconterò un'altra volta, e quest'area geografica è Amazzonia, diciamo, interiore, fino a scendere giù fino all'Argentina. E di fatto c'è un'opposizione tra virgolette tra il miglio e la mangioca, no? Tra il mais e la mangioca, perché è una vera e propria opposizione, perché appunto di fatto è una sfida, diciamo un'opposizione ancora, scusate, ripeto la parola uguale, tra litorale e Sertão. Sertão è l'entroterra, e Cascudo proprio ne parla chiaramente, che questa molteplicità dell'utilizzo di questi due elementi sono stati poi di fatto la base di tutta la colonizzazione. Perché? Perché senza il mais non è potuta esserci la conquista del du Sertão, no? della parte dell'interiore, interiore inteso come entroterra, ecco, scusate, oggi non mi vengono bene le parole. E senza invece, viceversa, la mandioca non ci sarebbe stato il popolamento del Brasile nei primi tempi, perché appunto anche gli stessi colonizzatori non sapevano di che cosa mangiare, no? E quindi diciamo che la mandioca li ha sicuramente nutriti e sfamati e dato forza a sufficienza per conquistare il Brasile. C'erano anche una volta a Sfarinhadas, che ci tenevo a raccontarvi anche questa piccola parentesi, sempre molto velocemente perché il tempo non è mai abbastanza. A Sfarinhadas erano dentro a casas de farinha, perché c'erano proprio queste case della farina, che sono altro che dei piccoli mulini, diciamo così, e ci andavano a lavorare occasionalmente le persone della comunità che abitavano intorno a quella casa di farina, e le persone si portavano dietro anche la propria famiglia o parte della famiglia, quindi mogli, figli, la nonna, il nonno, insomma alla fine ognuno produceva tutto quello che poteva. E una parte andava alla comunità, chiaramente veniva venduta, eccetera, eccetera, e come paga si portavano via a loro volta un po' di farina per poterla, pensate, barattare in città, scambiandola con altri beni di prima necessità al mercato o con un fornitore. Quindi era proprio una vera moneta di scambio, e vi dico, non è che parliamo di secoli fa, ma fino a 70 anni fa era così, perché ho conosciuto una persona che aveva la mamma, insomma la parte della famiglia, che ha proprio lavorato in una casa di farina. La prossima canzone si intitola proprio Casa di Farina ed è molto molto carina, perché appunto racconta un po' di questa realtà, quindi se siete un pochino lusofoni provate a divertirvi a cogliere un po' le parole del testo di questa canzone.
Quando a vizinha mandou me chamar, leve esse coco e essa mandioca que eu trouxe da roça pra gente ralar.
Tava pertinho da casa de farinha, quando a vizinha mandou me chamar, leve esse coco e essa mandioca que eu trouxe da roça pra gente ralar.
Tem coco, goiaba, mandioca e pinciriguela e maracujá. Tem peixe, tem cabra, tem bode, tem tudo que pode te facilitar. Na vida, na luta, na vida, numa dividida ou num bafafá. Gengibre, cidreira, erva doce, giló, folha, pode da gente tomar. Tava perto da casa de farinha, quando a vizinha mandou me chamar. Leve esse coco e essa mandioca que eu trouxe da roça.
Eccoci qua rientrati, siamo in chiusura di questa puntata davvero speciale, spero che vi sia piaciuta, è la prima volta che parlo di un cibo e insomma dicevo all'inizio che in questa puntata avrei fatto un mix, no, di miti e tradizioni, ecco, e infatti adesso in chiusura voglio proprio raccontarvi la leggenda di Mani, ovvero la leggenda della ragazza dal cui corpo nacque la mangioca. È proprio questo il titolo che Couto de Magalhães, scrittore e folclorista brasiliano, registra nel 1876, no? E dice: nei tempi antichi apparve incinta la figlia di un capo degli indios che viveva nelle vicinanze del luogo dove oggi si trova la città di Santarém, in Pará. E quindi cosa succede? Che questo capo indio voleva di fatto punire sua figlia perché appunto questa ragazza era incinta e quindi lui si sentiva disonorato per l'offesa subita nel suo orgoglio e voleva assolutamente scoprire chi era il responsabile di questa gravidanza, no? Quindi chiede alla figlia chi fosse, la minaccia, insomma varie cose, e la ragazza rimane di fatto irremovibile perché dice che non aveva mai avuto in realtà alcun rapporto con nessun uomo. Ecco, quindi il capo, che era il padre appunto, decide alla fine, sta per pensando di ucciderla, quando a un certo punto gli appare in sogno un uomo bianco che gli dice di non uccidere la ragazza perché era davvero innocente e davvero non aveva giaciuto con nessun uomo, no? E quindi lui risparmia la ragazza. A un certo punto, vabbè, poi passano 9 mesi e nasce una bellissima bambina bianca, e questo fatto desta una grandissima sorpresa, no? Non solo all'interno di quella comunità, ma anche nelle comunità vicine, tant'è che vengono tutti a vedere questa bambina e questa nuova, con questa pelle nuova, mai conosciuta, mai vista, questa pelle così chiara, no? E quindi questa bambina, a cui viene dato il nome di Mani, inizia a camminare e parlare molto molto precocemente, amata e adorata da tutti, che purtroppo all'età di 1 anno muore senza essersi ammalata e senza mostrare alcun segno di dolore. Come da rito viene sepolta nella sua stessa casa, no? Nel giardino della sua stessa casa, e la terra viene irrigata costantemente, perché insomma si faceva così, era questa l'usanza. E dopo qualche tempo, proprio da quel luogo dove era sepolta Mani, spunta una piantina, no? Una piantina anche questa completamente sconosciuta, e loro non la tocca nessuno perché non sanno che pianta sia, e quindi insomma si dice anche, ecco, che gli uccelli che mangiassero i frutti di quella pianta si comportassero in modo strano, come se fossero quasi ubriachi. E quindi insomma questo fatto, che anche questo era sconosciuto agli indios, aumenta la loro superstizione nei confronti di questa pianta, finché a un certo punto, dice Couto de Magalhães, la terra si spaccò, scavarono e credettero di riconoscere e vedere il corpo di Mani nel frutto che uscì dalla terra, perché appunto dalla radice poi esce questa cosa molto molto bianca. Quindi loro poi lo mangiano e imparano così a usare quella che si chiama, che hanno chiamato mangioca, e appunto il nome deriva proprio da questa ragazza, da questa leggenda, perché Mani è lei e Oca è la sua casa, quindi casa di Mani. Questa è una lenda tupi con cui vi lascio, vi saluto, vi ringrazio, spero appunto che vi siate un po' divertiti. Come sempre lo scopo è quello di incuriosirvi, di portarvi a cercare qualcosa, magari di provare un po' di farof, andate in un negozio di alimentari, insomma la troverete sicuramente, la potete fare in vari modi, insomma provate, siate curiosi e prendete il bello anche delle culture che non conoscete, provate ad esplorare anche quando siete in viaggio. Ci sentiamo come sempre settimana prossima. Io adesso vi lascio con Alice Regina, la nostra altra regina, appunto Rainha, con Velha Roupa Colorida. Noi ci sentiamo appunto settimana prossima, se vi va, e basta, molto molto obrigada, ciao.